Ok, adesso dovrebbe funzionare. Ok, grazie. Quando ti togliamo in queste diapositive che l'Europa, ad esempio, guarda avanti, che l'Emilia Romagna lo sa, non è per puntare il dito contro la regione, perché ci fa piacere che ci sia una rinnovata consapevolezza dei problemi che riguardano la mobilità, la sostenibilità ambientale di questa regione, e vorremmo solo che questa consapevolezza si traducesse in uno sforzo di cambiare le cose e in un nuovo approccio nella gestione, nella programmazione della mobilità regionale. L'Unione Europea, ad esempio, ci dice che la competitività del sistema dei trasporti e la sua sostenibilità ambientale sono in realtà parte di uno stesso problema. E la parola chiave che unisce questi due concetti è quella di efficienza. Noi dobbiamo utilizzare le infrastrutture che abbiamo in maniera più efficiente, sia per ridurre da un lato i costi della mobilità a carico dei cittadini e dell'impresa, sia dall'altro per avere un sistema maggiormente rispettoso dell'ambiente. E partiamo tra l'altro da una buona dotazione infrastrutturale, quindi il nostro problema in realtà lo vediamo da questa mappa che viene riportata nella documentazione del piano. Non è quello di rendere l'Emilia-Romagna accessibile. Tutte le province dell'Emilia-Romagna appartengono alle regioni più accessibili d'Europa. Il problema quindi per chi vuole investire in questa regione non è quello di raggiungerci, semmai è quello di avere a disposizione dei servizi che consentano in maniera efficiente di garantire gli spostamenti delle persone e delle merci. E i problemi che invece rimangono e che il PRID del 1998 non è stato in grado di affrontare pienamente sono numerosi, vanno dalla salute pubblica al dissesto idrogeologico, alla gestione del paesaggio e dell'agricoltura, al coordinamento delle offerte di trasporto. Potremmo fare forse una presentazione di mezz'ora per ciascuno di questi problemi risolti, che ritroviamo nella documentazione del piano e che ci auguriamo che la Regione col nuovo PRIT 2025 decida di affrontare in maniera efficace. Purtroppo i primi segnali che arrivano vanno esattamente nella direzione opposta. C'è una deliberazione della Giunta regionale, la 1617 del 2015, che riprende, come ricordava Italia Nostra, le idee del PRIT del 1986-1998 e che quindi preannuncia un piano regionale dei trasporti estremamente pesante e impattante e rischioso anche nella sua realizzazione. Mettere in campo, prevedere un fabbisogno di 12 miliardi per la realizzazione di infrastrutture e dire che 2/3 di questi 12 miliardi dovrebbero essere riservati al trasporto stradale, quindi a strade e autostrade, fa sì che la nostra regione, che oggi è una realtà, come ricordava giustamente Confindustria, tra le più avanzate, nel 2025 e nel 2040 potrebbe trovarsi ad essere una delle più arretrate d'Europa. E questo perché ci ritroveremmo costi enormi, esternalità e ricadute di un sistema autostradale ipertrofico, mentre non saremmo stati in grado, avremmo sottratto energie all'efficientamento dell'infrastruttura esistente. Rischiamo quindi il declino paradossalmente, più investiamo e più soldi mettiamo in campo. Ci servono altre soluzioni. Oltretutto, e questo è il tema che più ci sta a cuore come associazione ambientalista, le opere previste, lo dimostra chiaramente questa mappa, interferiscono pesantemente con tutte le aree di interesse naturalistico, oltre che con il paesaggio agricolo, e queste aree di interesse naturalistico non sono semplicemente delle cose belle da vedere, ma sono una ricchezza per il nostro territorio e alla fin fine anche uno stimolo per l'economia e per la riduzione dei costi ambientali e delle ricadute negative che ci possono essere sulla salute dei cittadini. Noi come WWF faremo quindi la proposta di quantificare esattamente quale sia l'impatto di queste infrastrutture che vengono fatte in maniera più puntuale di quella che è la valutazione di impatto ambientale che viene fatta attualmente. Ci sono ad esempio dei problemi nell'applicazione corretta della procedura di valutazione di incidenza, noi la contestiamo ad esempio per il progetto della Tirreno-Brennero, manca nella relazione che abbiamo visto una rappresentazione delle interferenze con le aree di collegamento ecologico, che sono quelle aree in giallo che vediamo in questa mappa, nella mappa precedente non si vedevano. Se noi sovrapponiamo le due mappe abbiamo un quadro complessivo dell'impatto sulle aree di interesse naturalistico che dimostra come ad esempio il corridoio dell'autostrada Cispadana e della strada pedemontana siano creino forti interferenze con queste aree ambientali. Chiediamo anche che nel piano regionale dei trasporti ci siano indicazioni più chiare sul principio secondo il quale chi inquina dovrebbe pagare. Ha ragione Confindustria in qualche modo, ci tocca dare ragione, cioè evidentemente il trasporto delle merci all'interno della nostra regione è un motore per l'economia, c'è però forse un modo più razionale, più intelligente di ripartire anche le risorse economiche. Ci sono degli extra costi, lo dice chiaramente la relazione tecnica del piano, dovuti al fatto che i camion che circolano nelle nostre regioni sono sempre più vuoti. Noi vorremmo che fossero sempre più pieni, che le imprese della regione potessero risparmiare su questo fronte, per poi eventualmente poter risarcire quasi, ripagarci delle conseguenze negative dell'impatto ambientale che questi trasporti hanno. Credo che le prime a guadagnare da un approccio del genere sarebbero esattamente le imprese e in secondo luogo poi l'ambiente e la salute dei cittadini della regione. L'impatto, l'approccio nuovo quindi che noi proponiamo è quello che si sta diffondendo nelle realtà più avanzate dell'estero, cioè il concetto di mobilità come servizio ai cittadini. La parola infrastruttura deve essere sostituita dalla parola servizi. Che significa che dobbiamo progettare meno strade, autostrade, ferrovie fini a se stesse, ridurre il numero di investimenti rischiosi, concentrarci su interventi ridotti che però abbiano finanziamenti, tempi di realizzazione e risultati certi, ridurre la vulnerabilità del nostro sistema economico e privilegiare la tutela della salute e dell'ambiente, che sono quasi una diretta conseguenza di questo nuovo approccio alla mobilità che si sta diffondendo altrove. Servono ovviamente obiettivi misurabili, noi questi non sempre li abbiamo trovati in questa relazione, per evitare che a volte le scelte del piano devino quasi dei buoni proponimenti iniziali, come è successo per esempio tra il 94 e il 2014 per gli accordi sulla mobilità sostenibile. Ci ha sorpreso leggere che la seconda voce di spesa degli accordi per la mobilità sostenibile sono stati i parcheggi, e neanche parcheggi scambiatori, ma proprio parcheggi per lasciare l'auto comodamente a destinazione. Il risultato, ce lo dice sempre la relazione, che dal 2000 al 2013 il numero complessivo degli stalli di sosta nei centri storici è aumentato del 20%. Se noi facciamo dei buoni propositi, però poi non fissiamo degli obiettivi e non facciamo scelte coerenti, rischiamo ancora una volta di perderci in queste strade che non portano a nulla. Chiediamo quindi più trasparenza nella definizione degli obiettivi e più coerenza nelle scelte che vengono fatte. A volte basterebbe poco per cambiare la situazione. Noi sappiamo che la maggior parte degli spostamenti avvengono nelle aree urbane, metà degli spostamenti in regione sono lunghi meno di 5 km, queste sono distanze percorribili benissimo a piedi o in bicicletta, quindi servono naturalmente più marciapiedi, più piste ciclabili, basterebbe anche a volte una campagna pubblicitaria istituzionale come questa che abbiamo provato a raffigurare, che inviti i cittadini ad andare a piedi e cambiare abitudini, e soprattutto i cittadini maschi, perché sappiamo dai dati statistici che le donne sono più virtuose. Serve più coerenza anche nella conclusione delle opere che sono già state messe in cantiere, in particolare le grandi incompiute del trasporto ferroviario. La Piacenza-Cremona è un esempio clamoroso, è una linea con un altissimo potenziale, c'è in parallelo un'autostrada con 20.000 veicoli leggeri al giorno, è stata elettrificata nel 2001, dal 2013 è stato soppresso il servizio passeggeri, quindi i soldi dell'elettrificazione sono stati praticamente buttati via. Il ritaglio di giornale che vedete è una Gazzetta di Parma del 1967 che parlava del progetto di elettrificazione del tratto Parma-Piadena nell'ambito del progetto di ferrovia direttissima Tirreno-Brennero. Siamo qui dopo 50 anni ancora a parlare di queste cose, ma la priorità maggiore è stata data a un moncone di autostrada che andrebbe dal casello di Parma Ovest alla bassa parmense, quando invece con pochi soldi potremmo dare ai treni merci che oggi non riescono a raggiungere l'interporto di Parma la possibilità di arrivare direttamente dalla direttrice del Brennero a questo interporto oppure alla Spezia. Altro problema è il collegamento Sassuolo-Modena-Carpi. Tra il casello di Modena Nord e Sassuolo c'è una strada statale che è già stata adeguatamente potenziata, mentre invece la ferrovia è ancora quella praticamente dei primi del Novecento. C'è chi ha proposto non più tardi di un mese fa di chiuderla questa ferrovia, noi chiediamo invece che si sfrutti l'investimento fatto nel 2004 per la ristrutturazione della stazione di Modena e che venga realizzato un servizio ferroviario passante da Sassuolo verso Modena Carpi ed eventualmente Mantova e Verona. la più vergognosa forse delle incompiute che ancora oggi ci ritroviamo a vedere è senz'altro quella dell'alta velocità Milano-Bologna. È un'opera che dovrebbe consentire il progresso di questa regione, esattamente come 50 anni fa in un altro contesto l'aveva consentito l'autostrada del Sole. Eppure ci ritroviamo ancora a 9 anni dall'entrata in servizio ad avere delle aree urbane importanti come Piacenza, Parma e Modena che sono attraversate da questa linea ma non servite, perché non sono state realizzate stazioni in linea che pure potrebbero avere un costo esiguo, 20-30 milioni, nulla in confronto ai miliardi che si vogliono spendere per altre opere, oppure perché non sono state utilizzate le interconnessioni che pure da 9 anni sarebbero disponibili. In più questa linea non è ancora abilitata per il trasporto delle merci, pur essendo stata realizzata come linea ad alta capacità. Ha veramente poco senso parlare di strategia, di grandi rete, di opere, se poi le opere esistenti non vengono sfruttate adeguatamente. Un'altra proposta che facciamo è la realizzazione con treni in composizione multipla di un collegamento diretto tra Cremona, Ravenna e le principali città della direttrice della Via Emilia e il prolungamento del servizio ferroviario metropolitano bolognese da Modena a Parma ogni mezz'ora con un solo treno in più. Si otterrebbe nel complesso un collegamento ogni quarto d'ora tra le principali città dell'Emilia-Romagna, senza peraltro interventi infrastrutturali. Un altro punto fondamentale per la transizione verso una mobilità sostenibile è quella del trasporto pubblico locale. La Regione investe 250 milioni ogni anno in servizi minimi, se non sbaglio. È importante che questi investimenti vengano assicurati ed incrementati in futuro, è importante però che venga creata una cabina di regia unica in qualche modo, che vengano stabilite delle linee guida per le nuove agenzie della mobilità che devono impiegare questi fondi e che ragionano troppo spesso solamente per il loro orticello. Bisogna creare linee urbane ad alta frequenza che passino almeno in 10 minuti nelle città senza aspettare i milioni e miliardi per le metropolitane o per i tram. Bisogna creare una rete fondamentale dei bus suburbani che passino almeno ogni ora, anche la domenica e anche la sera dopo le 20, soprattutto su quelle strade che hanno problemi di congestione per le quali si vorrebbe intervenire con costosi interventi infrastrutturali. Da ultimo serve coprire l'intero territorio regionale con servizi integrativi, cosiddetti taxi bus o pronto bus, che oggi si trovano solo a macchia di leopardo. Siamo una regione con un'urbanizzazione diffusa, tutti devono avere la possibilità di un accesso al trasporto pubblico. Altro tema dimenticato, le fonti rinnovabili, non se ne parla quasi più neanche a livello nazionale. Noi abbiamo un parco mezzi che è al 40% elettrico a metano nel trasporto pubblico, vorremmo che ci fossero incentivi specifici per rendere l'elettricità di questi filobus e il gas che alimenta questi autobus energia verde e rinnovabile, con l'obiettivo di una flotta al 100% rinnovabile quando il rinnovo del parco mezzi sarà completato. Questo lo diciamo perché ci sono città, ci sono realtà avanzate che vogliono restare avanzate e che hanno già iniziato ad invertire la rotta. Una di queste città è San Francisco, che ha sviluppato una pubblicazione molto interessante e che sta cercando proprio, intervenendo sui servizi e non sulle infrastrutture, di cambiare le cose e di restare al passo con i tempi. Chiediamo che la Regione Emilia-Romagna si informi e cominci a muoversi in questa direzione. L'ultimo problema su cui vorremmo attirare l'attenzione è un problema che ci ha colpito molto negli ultimi anni, di cui i giornali locali hanno purtroppo dovuto dare notizia. Stazia disperata è una citazione del cardinale Biffi, che così aveva definito l'Emilia-Romagna tempo fa. Siamo una regione sazia perché abbiamo una buona dotazione infrastrutturale e quindi non abbiamo bisogno di grossi investimenti. Al tempo stesso siamo disperati anche nel sistema dei trasporti, perché capita che i ragazzi che vanno a scuola rischino la vita ogni giorno per le carenze di questo sistema. C'è chi è morto scendendo dall'autobus perché l'autobus, un mezzo datato, era ripartito con la porta aperta. C'è chi è morto investito da un'auto sul ciglio di una strada provinciale, una di quelle che magari si vorrebbero potenziare, perché in quel tratto c'era una fermata del trasporto pubblico ma non c'erano né marciapiedi né illuminazione da attraversamenti. Sono tragedie evitabili. sono miserie quotidiane che fanno impallidire quei 12 miliardi che si vorrebbero investire per opere che servono francamente a poco. Noi chiediamo invece che il piano regionale dei trasporti parta proprio da questi ragazzi, si ponga l'obiettivo trasparente, raggiungibile, di zero incidenti mortali sui percorsi di casa scuola, che programmi un censimento e un intervento di messa in sicurezza delle aree di fermata dell'intera rete di trasporto regionale e che porti l'età media del parco mezzi ad un livello accettabile per garantire le condizioni minime di sicurezza anche per il trasporto scolastico. Solo in questo modo potremmo, oltre che garantire il diritto alla mobilità e all'istruzione dei più giovani, provare a convincere gli adulti a usare anche loro forme di mobilità alternative. In conclusione, siamo convinti che il futuro di questa regione non sarà né un'autostrada né una ferrovia o qualche altra opera. Il futuro dell'Emilia-Romagna saranno i cittadini e quindi è giusto pensare a chi cittadino lo è già e anche a chi va a scuola ogni giorno per imparare ad esserlo. Grazie.
Grazie.